Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Oggi la prima sentenza delle inchieste sull'urbanistica a Milano, a giudizio Torre Milano, 24 piani al posto di 3 costruiti come una ristrutturazione. In gioco c'è la legittimità di un modello di trasformazione urbana che ha cambiato la città. Schlein Sala, incontro a Milano tra la segretaria nazionale del PD e il sindaco al centro del colloquio. Il futuro di Milano dopo Sala e il destino politico nazionale del sindaco. C'erano 7 uomini nella chat dei lavoratori dell'ATM con commenti sessisti e foto prese dalle telecamere di bordo. 6 dipendenti del deposito ticinese, un ex in pensione, indagine interna dell'azienda ed esposto al garante della privacy e in procura. Il meteo questa mattina con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Alta pressione avanza dall'Europa occidentale sull'Italia con temperature in rialzo da domani e inizio di una nuova ondata di calore per almeno una settimana. Da venerdì l'aumento dell'afa potrebbe portare qualche temporale di calore, ma intanto le previsioni per oggi abbastanza soleggiato con transito di velature e nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, debole possibilità di un rovescio temporale isolato su Alpi e Prealpi, ma altrove sarà asciutto. Le temperature massime sono oggi comprese tra 28 gradi delle Prealpi e 31 della pianura, in montagna lo zero termico a 3.800 metri.
Arriverà oggi la prima sentenza delle inchieste sull'urbanistica milanese, il vasto filone aperto dalla Procura quasi 4 anni fa che ha messo sotto esame il modello di sviluppo edilizio della città. Il primo giudizio riguarda il progetto di Torre Milano, un grattacielo residenziale di 24 piani e circa 80 metri di altezza realizzato in via Stresa. L'attesa è massima perché questo primo pronunciamento farà capire che aria tira in tribunale. Anche se ogni cantiere, finito sotto indagine, è certamente un caso a sé, le accuse della Procura nei vari filoni di indagine sono simili, e cioè aver costruito nuovi grattacieli con i permessi edilizi delle ristrutturazioni, facendo pagare meno soldi del dovuto ai costruttori e senza i servizi necessari per il quartiere. In gioco c'è quindi la legittimità di un intero modello di trasformazione urbana che ha cambiato Milano nell'ultimo decennio, difficilmente derubricabile a caso singolo. A processo ci sono 8 imputati tra imprenditori e funzionari comunali. Secondo la Procura, la torre sarebbe stata autorizzata come una ristrutturazione edilizia, quando invece si trattava di una costruzione nuova. Al posto di un edificio di 3 piani ne è stato infatti costruito uno di 24. Una nuova costruzione prevederebbe un piano attuativo e una convenzione urbanistica in grado di valutare gli impatti del nuovo edificio sul quartiere. Per i PM l'utilizzo di una semplice scia avrebbe consentito di aggirare questo passaggio. I pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 2 anni e la confisca dell'edificio considerato abusivo, particolare tutt'altro che rilevante perché il grattacielo è da anni abitato dalle famiglie che hanno acquistato gli alloggi prima dell'avvio delle indagini. Le difese dei costruttori sostengono che l'intervento fosse invece pienamente legittimo, conforme alla normativa regionale, e che la qualificazione come ristrutturazione fosse corretta in base alle indicazioni arrivate dal comune. Il futuro di Milano dopo Beppe Sala e il destino politico nazionale del sindaco. Queste le due questioni al centro del colloquio che c'è stato ieri mattina tra il sindaco e la segretaria nazionale del PD. Un incontro proficuo e pieno di spunti di lavoro, hanno fatto sapere i due staff. Tra Sala e Schlein c'è un rapporto diretto, personale e politico da anni, rapporto che non si è mai interrotto neanche nelle fasi più critiche, come la minaccia delle dimissioni da parte di Sala per le inchieste sull'urbanistica. Su Milano la prima questione da affrontare è il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra. A sinistra chiedono le primarie, ma anche nel PD c'è chi lavora per cercare un nome che possa mettere d'accordo tutti senza passare dal voto popolare. L'ala centrista attorno ad Azione e ad alcuni ex PD che ieri si è ritrovata al Teatro Franco Parenti non vuole le primarie e non vuole neanche un candidato troppo di sinistra. Se la proposta in città sarà una destra che esprime Silvia Sardone e una sinistra massimalista, abbiamo il dovere di dare una alternativa, ha detto l'ex PD oggi in Azione, Daniele Naum. Oggi si riunisce il Consiglio regionale. Gli occhi sono puntati sui consiglieri di Futuro Nazionale che qualche giorno fa hanno annunciato che al momento non entreranno in maggioranza. Intanto il partito dell'ex generale continua a fare proseliti sul territorio lombardo. Sentiamo Alessandro Braga.
Futuro Nazionale in Lombardia si muove su un doppio binario, quello istituzionale e quello territoriale. Nel primo caso, dopo aver piantato la bandierina in consiglio regionale, coi primi due consiglieri iscritti al neonato partito vannacciano, Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi, ora si aspetta che la truppa aumenti. I rumors in via Filzi dicono che a brevissimo ci saranno nuovi passaggi, che serviranno anche a creare un gruppo autonomo al Pirellone. Sono almeno tre i consiglieri pronti a fare il salto, ma le manovre intorno ai rinnovi delle presidenze delle commissioni potrebbero portare altri a scegliere di fare il cambio di casacca. Intanto, Futuro Nazionale si muove sul territorio, drenando militanti iscritti da nord a sud della Lombardia. Nell'alto milanese Varesotto sono oltre 30 i comitati nati in poche settimane. Nella zona nord-est dell'area metropolitana milanese, la Martesana, ogni giorno si contano nuove adesioni, soprattutto tra politici navigati con un forte impatto sul territorio. Così come nella provincia di Pavia, che col caso Vigevano è stato in qualche modo laboratorio vannacciano. Proprio a Vigevano, dove il candidato sindaco Furio Suvilla ha superato il 14% dei consensi ed è entrato in consiglio comunale col simbolo di Futuro Nazionale, sono sorti ben tre comitati, uno guidato dallo stesso Suvilla e un altro da Barbara Pazzaglia, moglie dell'ex sindaco leghista Andrea Ceffa. E nella vicina Voghera, altro centro importante del pavese, Francesca Miracca, candidata sindaca con una lista civica, e Pier Felice Albini hanno annunciato di aver formato il gruppo consiliare di Futuro Nazionale.
Secondo i primi accertamenti sarebbero 7 i membri della chat dei dipendenti ATM sorpresi a scambiarsi immagini di donne prese dalle telecamere di bordo e commenti offensivi. Le 7 persone sono tutte uomini, ci sarebbero un autista, 5 dipendenti degli uffici amministrativi e un ex dipendente in pensione. ATM ha avviato un'indagine interna e presenterà esposti al garante per la privacy e alla procura di Milano. Il reato ipotizzato è uso improprio delle telecamere di bordo. Tutto è nato dalla denuncia di una ragazza che ha scoperto la chat mentre era a bordo del tram 15. Sentiamo Chiara Manetti.
Una segnalazione partita da una passeggera del tram 15 è diventata nel giro di poche ore un caso mediatico, aziendale e potenzialmente giudiziario. Secondo quanto emerso finora, sabato una donna avrebbe notato sul telefono di un dipendente ATM in divisa una chat WhatsApp chiamata Ticinese Staff. Al suo interno comparivano immagini di donne accompagnate da commenti sessisti e volgari. La particolarità è che quelle immagini, stando alla testimonianza diffusa sui social, sembravano provenire dal sistema di videosorveglianza installato sui mezzi pubblici. È proprio questo al momento uno dei temi centrali della vicenda: capire da dove arrivino quei fotogrammi e come siano stati ottenuti. Secondo ATM i dipendenti coinvolti sarebbero autisti. Ma come avrebbero avuto accesso a quelle immagini? L'azienda del trasporto pubblico milanese ha aperto un'indagine interna già domenica e nelle ultime ore ha annunciato di aver presentato una denuncia alla polizia locale e un esposto al garante per la privacy. Anche la procura di Milano potrebbe aprire un fascicolo. Tra le ipotesi da valutare ci sono eventuali violazioni della normativa sulla privacy e l'utilizzo non autorizzato di sistemi aziendali. Intanto la vicenda sta producendo un effetto immediato tra molti utenti dei mezzi pubblici. Sui social diverse passeggere raccontano disagio e preoccupazione. Prendo il 15 quasi ogni giorno, mi sento male al pensiero, scrive una donna. Perché al di là delle eventuali responsabilità individuali, c'è una questione che oggi si aggiunge a quella della sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. E se le immagini registrate per tutelare chi viaggia venissero davvero usate anche per altri scopi?
Un anno di presidio quotidiano, un'ora ogni sera in Piazza Duomo per denunciare il genocidio a Gaza da parte di Israele. Il 16 giugno di un anno fa un gruppo di attivisti si ritrovava per un flash mob silenzioso in solidarietà con la popolazione palestinese. L'appuntamento da allora si è ripetuto ogni giorno, è diventato un momento collettivo per chi non vuole cedere all'indifferenza. Andrea Delotto è uno dei promotori del presidio quotidiano per la Palestina a Milano, in Piazza Duomo.
La nostra mobilitazione è cresciuta perché iniziamo un anno fa esattamente con un caldo che era ancora più torrido a Milano, in Piazza Duomo, in 12, e nel giro di poche settimane eravamo già 70, anche se era luglio. Ora il gruppo, il nucleo è una famiglia praticamente, nel senso che c'è un grande affiatamento, ma continua ad aggiungersi persone, o comunque persone che possono venire anche il giorno stesso o unirsi prendendo dei cartelli, passando dalla piazza e riconoscendoci. Quando in ottobre ci furono quei fasulli accordi, noi decidemmo immediatamente chiaramente che avremmo dovuto continuare, e così è stato ed è stato giusto, perché nulla è cambiato. Dobbiamo continuare a denunciare questo genocidio che sta avvenendo a Gaza, ma la violenza, i soprusi e la prepotenza si stanno di fatto estendendo da tempo oramai alla Cisgiordania, ma come da decenni di fatto, ora la guerra in Libano, quindi abbiamo tutti i motivi per andare avanti e andremo avanti finché ne avremo le forze, e speriamo di dover smettere il giorno in cui tutto si fermerà e i soldati torneranno a casa, tutti. Dalle 6:30 alle 7:30, se venite oggi, noi ricorderemo il nostro primo anniversario, ci sarà anche un trombettista, Raffaele Köhler, che ci ha già accompagnato una volta, scriveremo con delle lettere giganti, con la Palestina nel cuore, e andremo avanti, quindi tutti i giorni dalle 6:30 alle 7:30 venite.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.